Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Fino al 2025, sì del Consiglio nazionale al prolungamento altri 4 anni della moratoria sugli organismi geneticamente modificati in agricoltura. La legge non deve essere aggirata. Sul salario minimo da dicembre necessari controlli, incontro stamane tra Vitta, sindacati e ambienti economici. Eitan per ora resta in Israele, prima udienza a Tel Aviv sulla custodia del bimbo unico sopravvissuto del Mottarone, accordo provvisorio tra le famiglie. La fine dell'era Merkel, bilancio di una cancelliera che ha fatto ricorso spesso anche alle sue competenze scientifiche per gestire problemi politici. Aria sempre più inquinata, l'allarme dell'OMS che fissa nuovi limiti nel giornale Reportage dall'India, dove le polveri sottili tolgono fino a 9 anni di vita. Nell'hockey, pesante infortunio per Troy Joseph, l'attaccante del Lugano starà fuori per oltre un mese. Per la quarta volta il Parlamento si appresta a prolungare di altri 4 anni la moratoria sull'uso di organismi geneticamente modificati in agricoltura. Il Consiglio nazionale ha deciso a larga maggioranza che questo divieto deve restare in vigore fino al 2025. Il dibattito di questa mattina però ha mostrato che a livello politico cresce la volontà di una maggiore apertura nei confronti degli OGM, che con le nuove tecnologie potrebbero rappresentare anche delle opportunità per i contadini e per l'ambiente. Da Berna, Mattia Serena.
Il Consiglio degli Stati deve ancora esprimersi, ma nessuno dubita che alla fine la moratoria sugli OGM in agricoltura verrà prolungata fino al 2025. Il Consiglio nazionale si è detto chiaramente a favore, ma dai banchi liberali e verdi liberali è giunta la richiesta di un allentamento di questo divieto, in particolare per quanto riguarda i prodotti ottenuti con le nuove tecniche di ingegneria genetica. Per il PLR Christian Wasserfallen, la politica è rimasta un passo indietro rispetto ai progressi fatti dalla scienza in questo campo.
Nichts geschehen in der Politik, aber viel in der Wissenschaft mit der gentechnologischen Verfahren.
I nuovi procedimenti di ingegneria genetica offrono delle opportunità, ha affermato. È possibile, ad esempio, ridurre l'utilizzo di pesticidi e il consumo di acqua, aumentare i raccolti, rispettare la biodiversità. Per questo, a suo dire, le più recenti tecniche dovrebbero essere escluse dalla moratoria.
Un OGM, qu'il soit obtenu par transgenèse ou par édition génomique, reste un OGM.
Un prodotto OGM, indipendentemente da come sia stato ottenuto, resta un OGM. Le nuove tecnologie sono spesso indicate come miracolose per lottare contro la siccità e il surriscaldamento del pianeta, ma non è così, ha replicato il verde Fabienne Fivat, sottolineando che sarebbe quasi impossibile nella piccola Svizzera evitare che coltivazioni OGM in futuro contaminino quelle tradizionali. Pur respingendo la proposta di rendere la moratoria meno rigida, il nazionale ha chiesto al governo di presentare un rapporto su rischi e opportunità, anche per i consumatori, delle nuove tecnologie di ingegneria genetica. Se ne riparlerà dunque tra 4 anni.
Resta sul tavolo il referendum obbligatorio per trattati internazionali a carattere costituzionale. Il Consiglio degli Stati conferma la sua decisione di circa un anno fa e rinvia la modifica costituzionale al nazionale, che in maggio non era entrato in materia. Sempre da Berna, Anna Riva.
Secondo giro di giostra per il referendum obbligatorio per trattati internazionali a carattere costituzionale. Con tenacia la Camera Alta mantiene la sua linea, restando fedele a quanto deciso nel settembre 2020 e rinviando il dossier al nazionale, che in maggio aveva rigettato il progetto governativo. Secondo gli Stati, nella Costituzione devono essere definiti quali trattati internazionali vanno sottoposti al giudizio di popolo e cantoni e quali invece no. A questo proposito, hanno sostenuto i fautori, è sicuramente fattibile trovare una formulazione adatta. La proposta prevede che le convenzioni internazionali siano oggetto di votazione quando contengono disposizioni di rango costituzionale o la loro applicazione richiede una modifica della Costituzione. A poco sono servite le tesi della sinistra, che dubita che si possa trovare una definizione sufficientemente chiara. Oggi, lo ricordiamo, i trattati internazionali sono sottoposti al referendum obbligatorio quando prevedono l'adesione a organizzazioni per la sicurezza collettiva o a comunità sovranazionali. Il nuovo progetto permetterebbe quindi di integrare questi casi.
Incontro questa mattina a Bellinzona tra Dipartimento Finanze ed Economia, OCST, Unia, Camera di Commercio e Associazione Industrie Ticinesi, questo in vista dell'entrata in vigore del salario minimo e a margine della vicenda Tisin, il sedicente sindacato che aveva sottoscritto conflitto con tre imprese del Medrisotto contratti di lavoro sotto la soglia prevista dalla nuova legge. Allora sentiamo com'è andata, Luca Berti.
Quasi due ore di faccia a faccia tra le parti per chiarire che la legge c'è, o meglio ci sarà da dicembre, e non deve essere aggirata, così come non deve essere aggirato il suo spirito. In sostanza, l'eccezione che prevede salari sotto il minimo in presenza di un contratto collettivo deve essere impiegata solamente per permettere di raggiungere progressivamente i minimi in quei settori dove attualmente si pagano stipendi più bassi e dove un adeguamento troppo veloce verso l'alto rischierebbe di portare a licenziamenti e chiusure. Un'esigenza riconosciuta oggi sia dai rappresentanti del padronato, che si dicono d'accordo ad adeguare i salari al livello minimo in un periodo di tempo ragionevole, sia da quelli dei lavoratori, che riconoscono come la situazione sia difficile in alcuni settori economici. Chiedono però dati oggettivi alla controparte padronale. Con l'entrata in vigore del salario minimo a dicembre partiranno intanto i controlli ed eventuali sanzioni. A ribadirlo dopo l'incontro è stato il direttore del Dipartimento Finanze ed Economia, Cristian Vitta. Il tutto però con un occhio rivolto a Losanna, dove i ricorsi pendenti presso il Tribunale federale contro la nuova legge potrebbero ancora cambiare le carte in tavola.
La Banca Nazionale mantiene invariata la propria politica monetaria. Il tasso di interesse guida resta negativo, almeno 0,75%. E per quel che riguarda la crisi del colosso immobiliare cinese Evergrande, la BNS osserva con attenzione la situazione. Johnny Canonica.
Il messaggio lanciato dai vertici della Banca Nazionale è chiaro: la situazione attuale non permette cambiamenti.
Die Nationalbank führt ihre expansive Geldpolitik unverändert fort.
La Banca Nazionale prosegue invariata la propria politica monetaria espansiva al fine di garantire la stabilità dei prezzi e continuare a sostenere la ripresa dell'economia svizzera dalle conseguenze della pandemia, ha spiegato il presidente della BNS Thomas Jordan. Mantiene a meno 0,75% il tasso guida BNS e il tasso di interesse sugli averi a vista detenuti sui suoi conti e ribadisce la disponibilità a intervenire all'occorrenza sul mercato dei cambi per contrastare la pressione al rialzo sul franco. Franco che ha tuttora una valutazione elevata. La Banca Nazionale ha poi salutato positivamente gli annunci fatti da Banca Centrale Europea e Federal Reserve Americana, che hanno fatto sapere che procederanno tra breve a una normalizzazione delle rispettive politiche monetarie. Purtroppo la BNS non le può ancora seguire su questa strada. Sulla situazione del colosso cinese Evergrande a rischio fallimento, Thomas Jordan ha raccomandato sangue freddo. Ritengo che sia sbagliato cadere nell'allarmismo, ma sarebbe anche sbagliato ignorare la situazione e ritenerla un problema prettamente locale. Abbiamo visto più volte che i mercati finanziari possono reagire con insicurezza a piccoli eventi, con importanti correzioni dei listini. Osserveremo con attenzione lo sviluppo degli eventi, così come lo fanno le altre banche centrali.
La pagina estera: stamani in un tribunale di Tel Aviv si è tenuta la prima udienza per stabilire chi ha il diritto di custodia per quanto riguarda Eitan, il bambino di 6 anni rimasto orfano in seguito all'incidente della funivia del Mottarone. Parenti della madre e del padre deceduti nello schianto della funivia se lo contendono, anche se per ora hanno siglato una tregua. Gli aggiornamenti da Israele con Michele Giorgio.
Eitan resterà in Israele fino alla ripresa delle udienze fissata per il prossimo 8 ottobre dalla giudice Iris Ilotovic-Sigal, incaricata di esprimersi sulla vicenda del bambino, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone e al centro di una disputa senza esclusione di colpi tra la famiglia del padre in Italia e quella della madre in Israele. Oggi lo scontro ha avuto per la prima volta una pausa quando le due famiglie hanno deciso che per il bambino è meglio non muoversi da Israele fino alla ripresa del processo. Eitan starà 3 giorni con la famiglia materna e 3 con la zia paterna Aya Biran, arrivata dall'Italia e sua tutrice ufficiale. In aula questa mattina era presente il nonno materno, Shmuel Peleg, che nei giorni scorsi, in maniera illecita, con un aereo privato decollato dalla Svizzera, ha portato Eitan in Israele, sottraendolo alla zia Aya, un atto che i giudici potrebbero considerare un rapimento ai sensi della convenzione dell'AIA. Sono molto preoccupata per Eitan e voglio vederlo tornare a casa in Italia al più presto, ha detto Aya Biran ai giornalisti. La famiglia materna da parte sua ripete che il bambino è ebreo e che pertanto è giusto che cresca in Israele.
In Germania stasera ultimo dibattito tra i candidati alla cancelleria. Domenica si vota e si chiude di fatto l'era Angela Merkel. In questi giorni stiamo tracciando un bilancio del suo operato. Oggi parliamo di come la cancelliera ha gestito la pandemia attingendo anche alle sue competenze personali. Angela Merkel è laureata in fisica all'Università di Lipsia. Un background, questo background scientifico, che ha caratterizzato spesso il suo modo di fare politica. Allora sentiamo l'approfondimento di Walter Raue.
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
Il coronavirus sta modificando la nostra vita in modo drammatico. La situazione è seria. Prendetela sul serio.
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
Con questo appello televisivo mandato in onda il 18 marzo del 2020, Angela Merkel si rivolse alla popolazione per annunciare il primo lockdown in Germania. Quella provocata dalla pandemia è stata forse la più grande e complessa crisi mai gestita dalla cancelliera nel corso del suo lungo mandato. Ed è stata anche quella che meglio ha evidenziato il suo stile politico sempre basato su di un pragmatismo quasi scientifico. Da giovane mi sono laureata nella Germania socialista in fisica perché ero convinta che uno Stato può cancellare molte leggi e molte libertà, non però la legge di gravitazione, non la velocità della luce e non tanti altri fatti scientifici. Io credo nella forza dell'illuminismo, del progresso scientifico e umanistico che da sempre hanno portato avanti l'Europa, ha dichiarato Angela Merkel in un suo celebre discorso al Bundestag tenuto lo scorso inverno. La pandemia da coronavirus ha attribuito alla Merkel una reputazione, un'autorità che è andata ben oltre i confini della Germania, sostiene il pubblicista e politologo Albrecht von Lucke. Grazie alla sua preparazione scientifica, la cancelliera ha agito durante la crisi non solo come politica, ma anche come addetta ai lavori e ha dato fin dal primo momento molto peso al parere dei medici e degli esperti. Al tempo stesso, però, la gestione della crisi pandemica ha anche evidenziato i suoi limiti e quelli, più in generale, di una cancelliera in un sistema federale come quello tedesco. Se dalla prima ondata della pandemia la Germania, grazie anche alle misure tempestive imposte dalla cancelliera per arginare la diffusione del coronavirus, era passata relativamente indenne, già a partire dalla seconda ondata nell'autunno di un anno fa, le cose sono cambiate. Soprattutto i governatori dei Länder hanno reagito con titubanza e con crescente opposizione agli appelli del governo centrale. Nel paese sono cresciute le proteste contro il lockdown e ogni regione ha fatto un po' di testa sua, reagendo con grande ritardo all'aumento dei contagi. Oggi la Germania non viene più considerata come un paese modello nella gestione dell'emergenza pandemica. La media delle persone vaccinate è al di sotto della media dell'Europa occidentale, la ripresa economica è più debole rispetto a quella di altri paesi e il numero delle nuove infezioni è più alto. Angela Merkel invita i cittadini a farsi vaccinare, ma la sua voce appare ormai un po' stanca. Invito ancora una volta tutti a farsi vaccinare, è l'unica difesa per ogni singolo individuo e per la collettività.
E questo era l'approfondimento di Walter Raue. Nuovi limiti più stringenti per limitare le emissioni inquinanti nell'atmosfera e di conseguenza ridurre il numero di morti a causa dello smog. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha così lanciato un appello agli stati per adottarle il prima possibile. Sentiamo Claudio Bustaffa.
Gli effetti dannosi dell'inquinamento atmosferico sono peggiori di quanto si pensasse, avverte l'OMS. Il direttore Tedros Ghebreyesus cita ad esempio gli effetti negativi sul cervello dei bambini quando ancora sono nel grembo della madre.
There is nothing more essential for life than air.
Niente è più essenziale dell'aria per vivere, dice Tedros. Tuttavia, a causa dell'inquinamento muoiono ogni anno più di 7 milioni di persone. Ecco due esempi dei cambiamenti annunciati. Per il PM2,5 il limite, ora fissato a 10 microgrammi per metro cubo, viene dimezzato. Ora il limite massimo è fissato a 5 microgrammi. Per il biossido di azoto, invece, l'indicazione di esposizione annuale è stata ridotta da 40 a 10 microgrammi per metro cubo. Se si rispettano i nuovi limiti, dice l'OMS, si possono ridurre i morti dell'80%.
I urge all countries...
Rivolgo un appello a tutti gli Stati, ha detto Tedros, affinché vengano adottate queste linee guida per salvare vite e aiutare a rispondere alla crisi climatica.
E tra i paesi che meno rispettano gli standard dell'OMS c'è l'India, costantemente in testa nelle classifiche delle città più inquinate, le cui città naturalmente sono costantemente in testa nelle classifiche dei luoghi più inquinati. Anno dopo anno le cose sembrano peggiorare, le polveri sottili provocano non solo malattie respiratorie ma anche ictus, infarti, tumori e tolgono anni di vita in città come Delhi, ma anche a Mumbai. Proprio da Mumbai ecco il reportage della nostra collaboratrice Chiara Reed.
Il traffico a Mumbai è intenso ora che il lockdown è finito. L'indice di inquinamento oggi è basso, a 70, cioè il monsone, ma quando viene l'inverno si sale ai limiti del tollerabile, anche se molto meno che a Delhi, la capitale, dove l'indice sulle app che danno la qualità dell'aria è spessissimo a livello apocalisse. Secondo una recente ricerca dell'Università di Chicago, questo costerebbe 9 anni di vita a Delhi, mentre qui se ne perdono 3. Magra consolazione. In questi giorni Mumbai ha messo in piedi consultazioni pubbliche e un comitato sul clima. Iniziative del genere abbondano, ma chi sono i più grossi responsabili? A Delhi la pratica di dare fuoco alle steppe dopo il raccolto del riso. I fuochi sono aumentati del 20% nell'ultimo anno, nonostante le punizioni e le sovvenzioni per chi non brucia. E a Mumbai, colpevoli le centrali a carbone nei limiti urbani e la cintura dell'industria chimica che contribuisce con il 36% di fumi tossici. Naman Gupta, consigliera sul cambiamento climatico presso il governo del Maharashtra, dice che esistono incentivi per passare a energie pulite, ma poca volontà politica.
L'India, quale nazione in transizione e sviluppo, non può permettersi di chiudere le centrali da un giorno all'altro. Serve un approccio graduale e si stanno offrendo incentivi in questo senso. Ma sento che l'argomento dell'ambiente e del clima resta un tema di lusso. La gente vota per chi soddisfa i loro bisogni primari e solo allora possono pensare ai loro bisogni facoltativi.
Siamo ad Andheri, in un quartiere a nord di Mumbai. Qui una ONG, Green Yatra, ha creato dal nulla una striscia di giungla urbana incastrata tra grattacieli di vetro e un cementificio, dice uno dei responsabili, Durgesh Gupta.
So we have a Miyawaki forest here.
Abbiamo qui una foresta Miyawaki, il cui obiettivo è diffondere il verde in un'area molto ridotta. Per esempio, la piantagione tradizionale semina 800-1000 piante in un ettaro di terreno. Noi ne infiliamo 12.000. Oggi in tutte le metropoli c'è cemento, edifici. Per questo il verde deve essere ad alta concentrazione.
Dietro le piante si intravede una baraccopoli. Gli abitanti si lamentavano delle polveri che venivano dal cementificio, dice uno di loro.
Prima la gente tornava a casa coperta di cemento. Abbiamo fatto petizioni e rimostranze, ma ora è come se tornasse al mio villaggio natio con questa foresta.
Fare qualcosa è meglio che non fare nulla, è il motto di Green Yatra, che ha già piantato 11 di questi spazi a Mumbai. Basta che qualcuno offra loro un terreno abbandonato e lo trasformano in giungla. Il ritorno è soprattutto in ossido di carbonio assorbito e abbassamento della temperatura. Ma c'è anche un cambiamento sociale. Gli abitanti che assaggiano l'aria vicino alla foresta si rendono conto di quanto avvelenata sia l'area urbana.
E con questo reportage dall'India chiudiamo questa edizione del Radio Giornale. C'è però lo sport. Vi auguro un buon proseguimento d'ascolto e un buon pomeriggio.
Radio Televisione Svizzera.